Radio Centrale presenta Pillole di salute, benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica. In studio Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci.
Buonasera a tutti ai radioascoltatori di Radio Centrale, siamo giunti alla quarta puntata di Pillole di Salute. Vi ricordo che Radio Centrale può essere ascoltata direttamente sul sito radiocentrale.net e anche in TV sui canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky. Potete comodamente seguirci anche sui vostri smartphone scaricando l'applicazione disponibile sia negli App Store che su Google Play. Se volete inviare domande o volete interagire con noi, il nostro numero di telefono è 328 80 20 680. Questa sera in mia compagnia, oltre al dottor Rocco Luci, abbiamo Walter Gabellone, presidente dell'Associazione Alla Conquista della Vita. E questa sera l'argomento sarà alcol, giovani e sicurezza stradale. In quest'ultimo periodo c'è stato un aumento esponenziale del consumo di alcol anche soprattutto nei giovani, e proprio da questo argomento partirà il dottor Luci. Prego.
Grazie, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Ci ritroviamo stasera in gradita compagnia con il carissimo amico Walter, che è in rappresentanza della meritoria Associazione Alla Conquista della Vita, che con la sua opera quotidiana, dobbiamo dire, che sui social e sui giornali, cioè, tende sempre a dare quei consigli validi che servono proprio per salvare le vite. Ora, perché abbiamo scelto questo argomento collegandolo anche con la sua associazione? Proprio perché l'uso, l'abuso, devo dire, dell'alcol molto spesso è la causa di quelle che poi sono le tragedie che sconvolgono le nostre famiglie. E alcol che nella nostra cultura rappresenta un momento di socializzazione, almeno nell'utilizzo moderato di socializzazione, di allegria, di momenti di festa. Però purtroppo non sempre è così, perché si trascende a volte e si passa a quelli che sono gli abusi dell'alcol, che determinano poi notevoli danni, patologie e disturbi chiaramente anche all'interno delle famiglie, cioè nel senso che sconvolgono a volte le famiglie nel momento in cui l'abuso dell'alcol comporta poi un danno sociale notevole al soggetto, alla sua salute, ma soprattutto anche nell'ambito della società, dell'inserimento lavorativo e soprattutto familiare, dove vengono sconvolte le situazioni. Ora, se dobbiamo inquadrare proprio il discorso, dal punto di vista medico, l'utilizzo moderato comporta delle minime quantità che possono accompagnare il pasto, possono essere nel momento della socializzazione, e qui dovremmo parlare di quelle che sono proprio le quantità moderate di alcol che il soggetto può assumere in termini di unità alcoliche. Unità alcolica, quindi, che corrisponde praticamente a un bicchiere di vino oppure ad una birra o a un aperitivo. E il soggetto, per mantenersi nell'ambito della moderata assunzione, dovrebbe assumere non più di 2-3 unità alcoliche al giorno. Dobbiamo dire che ci può essere anche una differenza di quantità di assunzione a secondo del sesso. Ancora una volta, l'uomo sopporta meglio a volte, ma rispetto alla donna, per un motivo fisiologico legato all'attivazione enzimatica, alla capacità di smaltire più facilmente, cosa che invece non succede nel ragazzo. E come diceva inizialmente Roberto, cioè, ultimamente assistiamo sempre di più ad una maggiore concentrazione di ragazzi che assumono alcolici, ragazzi di sesso sia maschile e sia femminile, in età adolescenziale molto spesso. E il soggetto adolescente ancora non ha sviluppato quegli enzimi che sono necessari proprio per il metabolismo dell'alcol, metabolismo che avviene a livello fondamentalmente del fegato. Quindi, ed è attivato, determinato questo metabolismo da alcuni enzimi che sono cosiddetti inducibili, cioè l'alcol stesso che induce gli enzimi. Ora, il ragazzo chiaramente non ha questa capacità, e i danni sono maggiori, perché una volta che viene assunto l'alcol, viene assorbito a livello gastrointestinale, passa attraverso il fegato, non viene metabolizzato, quindi va ad agire direttamente a livello cerebrale, a livello encefalico, a livello proprio di vari organi, determinato quindi anche dei danni. Poi oltretutto questa tendenza dei ragazzi, diciamo, a bere, in questo chiedo conforto anche a Walter, cioè non è più il bere che noi vediamo, cioè della festicciola, magari è un abuso molte volte, è la tendenza proprio a bere per ubriacarsi. C'è un termine inglese, il bingo, è proprio il bere per ubriacarsi, cioè i ragazzi o anche adulti a volte tendono, cioè, a bere 5-6 aperitivi consecutivamente o 5-6 birre proprio per cercare lo sballo. E difatti, dico, noi dobbiamo considerare anche l'alcol in sé come una droga, poi, in sostanza, proprio perché dà di quegli effetti che sono, può essere l'euforia, può essere lo sballo, se vogliamo, quando preso in quantità eccessiva, e dà soprattutto la dipendenza. Quindi a tutti gli effetti deve essere considerata come una sostanza psicoattiva. E si calcola che ci sono diversi milioni di persone in Italia, nel mondo, chiaramente, che abusano in alcol. Cioè, noi non vogliamo condannare, diciamo, quello che è l'uso moderato fuori, all'interno dei pasti, all'interno delle situazioni, diciamo, particolari, e soprattutto il danno che si viene a creare quando l'alcol viene assunto a digiuno, per esempio, che viene assorbito molto più rapidamente, quando viene assunto in quantità smoderata e quando viene assunto proprio in quelle classi di età che, per emulazione tra ragazzi o per sentirsi più grandi o perché devi fare parte del gruppo, determina poi quei danni. Danni che poi sono maggiormente evidenziabili, chiaramente, quando vanno ad interessare soggetti che in maniera inveterata fanno abuso di alcol, perché vanno a determinare quelle che sono delle vere e proprie patologie. E qui entriamo più nel campo, diciamo, a me specifico, che è quello delle patologie legate all'abuso dell'alcol. Patologie che possono interessare i vari distretti, i vari organi, a partire dall'apparato gastroenterico, dove possono determinare esofagiti, ulcere, gastriti, emorragie digestive. Per passare poi ad esempio al pancreas, cioè l'alcolista cronico è quello che più frequentemente si fa le pancreatiti. Pancreatiti che sono praticamente delle patologie che mettono effettivamente a repentaglio la vita del soggetto. I danni che si possono avere a livello cardiovascolare, quindi perché aumenta la pressione, aumenta diciamo, i battiti cardiaci, determina una patologia molto grave nel soggetto a livello cardiaco, proprio lo scompenso cardiaco legato a una patologia che è la cardiomiopatia dilatativa, che è una cosa molto grave che colpisce molto spesso giovani che arrivano in ospedale con scompenso cardiaco e poi andiamo a fare l'ecocardiogramma e vediamo che hanno un cuore notevolmente dilatato. Ma quello che è ancora più conosciuto è il danno che si viene a determinare a livello del fegato, dove ci sono le epatite alcoliche, l'epatite che poi può evolvere verso la cirrosi epatica, quindi proprio tipica da alcol, molto frequente purtroppo negli alcolisti cronici, e poi eventualmente anche un'evoluzione verso il carcinoma del fegato. Danno poi a livello cerebrale. A livello cerebrale, perché l'etilista cronico, cioè, viene sconvolta la sua vita praticamente, perché può avere atteggiamenti anche asociali, di irritabilità, di violenza, e poi ci può essere proprio una forma ancora più grave, quella che viene definita il delirium tremens, con delle forme anche di epilessia, cioè in cui il soggetto praticamente non riesce più a controllare se stesso e può andare anche incontro a morte. La cosa anche grave è nei ragazzi, soprattutto, e questo purtroppo per esperienza diretta, cioè ospedaliera, molto spesso, soprattutto in momenti particolari dell'anno, quando ci sono periodi di feste o periodi di baldoria, diciamo, soprattutto durante il periodo estivo, noi abbiamo assistito molto spesso a dei ragazzi giovanissimi che arrivano in ospedale in uno stato di coma etilico. E questo, diciamo, mettendo proprio a repentaglio la loro vita, perché, come dicevamo prima, il ragazzo che non ha ancora sviluppato i suoi enzimi per poter metabolizzare l'alcol può andare facilmente incontro, cioè al fatto proprio di avere dei danni immediati e rapidi, proprio perché non ha la capacità di metabolizzare. Questo va direttamente al cervello e può determinare uno stato di coma.
Walter, la tua associazione opera sul territorio da parecchi anni. Volevo sapere quali sono le difficoltà che hai riscontrato in questi anni, e come ti rapporti con le istituzioni e soprattutto che risposte hai da parte delle istituzioni.
Intanto grazie per avermi invitato a Radio Nardò Centrale e buonasera a chi ci ascolta. Sì, e noi ci rapportiamo con le istituzioni in maniera sempre propositiva e quindi mai per cercare di sostituirci. Radio Centrale, chiedo scusa, è la gaffe della radio, non essere abituati, no? E quindi è il bello della diretta, poi in qualche maniera. E niente, stavo dicendo, noi ci rapportiamo con le istituzioni, con le autorità in maniera sempre propositiva e collaborativa, anche perché il nostro ruolo non potrebbe mai sostituirsi alle forze di polizia o ad altre istituzioni, ma affiancarle per cercare di dare quel supporto che serve per portare, diciamo, maggiore sensibilità nell'educazione stradale. E quindi quando nacque l'associazione nel 2003 lo scopo principale era quello di cercare di diminuire le morti sulle strade attraverso andando a trovare i ragazzi nelle scuole. Noi esistiamo dal 21 novembre del 2003, ormai sono tantissimi anni, ero un giovanotto, adesso ho i capelli bianchi, voglio dire, stiamo invecchiando con l'associazione. L'associazione ha cercato di essere presente quasi sempre perché in qualche maniera ha sentito proprio questa causa, a parte che io l'ho vissuta in prima persona, e quindi lo sprono, diciamo, per arrivare a cercare di cambiare un sistema culturale fino ad allora un pochettino trascurato, era proprio dovuto da questi input che io ho percepito nella mia persona. E devo dire che in questi anni, attraverso appunto anche la collaborazione delle istituzioni, attraverso la collaborazione delle forze di polizia, attraverso i medici, no? Tra cui il dottore Luci, ne fa ampiamente parte della nostra associazione in quanto nostro socio, voglio dire, con queste persone, no? Con tanti altri amici, anche legali, abbiamo cercato di portare supporto nelle scuole per spiegare ai ragazzi appunto quello che diceva poc'anzi il dottore Luci, l'alcol, no? Ma non parlavamo solo di alcol, perché quello che ha detto lui è lo specchio della verità, e infatti anche altri suoi colleghi hanno riportato, diciamo, in varie occasioni proprio le spiegazioni dell'alcol, le funzioni che avevano nell'organismo e quindi portavano anche a creare quegli incidenti stradali pericolosi, non per loro soltanto, ma anche per chi inerme sulla strada circola, quindi si vede arrivare una macchina addosso traendone le conseguenze più letali possibili. E abbiamo cercato sempre di parlare in tutte le occasioni con tantissime persone. Io credo di aver incontrato nell'arco di tutti questi anni almeno 15.000 ragazzi, perché non ci siamo fermati solo a Nardò, siamo stati in altre scuole della provincia di Lecce, con i Lions per esempio abbiamo portato i Lions provinciali, abbiamo portato nelle sedi locali delle loro, mi ricordo il nome, come si dice, hanno una struttura appropriata, adesso mi sfugge il nome, cioè in tutti questi presidi che loro hanno creavano appunto queste opportunità di incontro sia con i loro iscritti e sia con attraverso loro entravamo negli istituti scolastici. Abbiamo portato avanti per 5 anni un progetto, è stato l'ultimo, diciamo, lavoro che abbiamo fatto, perché poi la pandemia ci ha bloccati anche a noi, quindi c'è difficile recarci a incontrare. Avevamo un progetto a marzo, il 13 marzo dell'anno scorso, proprio mentre ci accingevamo a portare avanti questo progetto a Porto Cesareo, che era una città che ancora non avevamo visitato o parlato, e attraverso un amico anche nostro simpatizzante, Salvatore Lega, posso fare il nome perché lui è entusiasta quando lo nomino, e quindi attraverso lui ci offriva questa struttura sua, che era un albergo abbastanza importante a Porto Cesareo, come sala di ricezione per parlare a chi voleva intervenire, tra le quali c'era stata una bella adesione, una bella partecipazione, tanti personaggi. Avevamo pensato a autorità eccellenti attraverso prefettura, attraverso magistrati e quant'altro. C'era la collaborazione anche di altre persone. Poi sfortunatamente il 10 arrivò questa comunicazione, dovevamo interrompere tutte le attività di incontro e quindi è saltato questo progetto, ma che ci siamo riproposti appena sarà possibile di riportarlo.
Sono le 19.30, siamo in diretta su Radio Centrale con Pillole di Salute e mandiamo in onda il primo brano, Gianfranco Esposito, Francesco De Gregori con Pezzi di Vetro.
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui. Cosa importa se ha 20 anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già. Era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice è 4 giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Sono le 19.34 minuti, pillole di salute su Radio Centrale in compagnia di Rocco Luci e Walter Gabellone, presidente dell'associazione alla conquista della vita. Un'altra domanda per il dottore Luci: l'alcol ha soltanto degli effetti dannosi o si può trarre beneficio dall'uso dell'alcol, naturalmente usato in maniera moderata?
Sì. Allora, noi chiaramente nella prima parte dovevamo introdurre il discorso anche dell'amico Walter degli incidenti stradali, quindi dei danni e delle patologie. E adesso dobbiamo concentrarci, diciamo, su un altro aspetto e su quelle che sono a volte delle notizie false che vengono date innanzitutto. Cioè l'alcol, bicchiere di vino fa buon sangue, cioè fa buon sangue è un detto, cioè questo che induce magari anche i genitori a invogliare i figli ancora giovani a bere qualche bicchiere.
I nostri nonni sono campati 90 anni.
Sì, anche quello è un'altra cosa, cioè chi beve vino campa cent'anni, chi beve birra non muore mai, insomma, cioè sono delle cose che bisogna forse cercare un pochino di smontare, perché finché parliamo di uso moderato dell'alcol ha anche i suoi benefici. benefici che sono stati dimostrati scientificamente, che troviamo pubblicati anche su riviste scientifiche, in cui un uso moderato di soprattutto di vino rosso comporta una riduzione dell'aterosclerosi e anche del danno e delle malattie cardiovascolari. E questo studio è stato fatto in particolare in una regione della Francia famosa per un tipo di vino che producono, in cui c'è una sostanza che in maggiore concentrazione rispetto agli altri vini, che è un nome difficile, resveratrolo, cioè il quale ha un effetto benefico sulla circolazione, diciamo, riduce la placca aterosclerotica, riduce il danno cardiovascolare. Però da questo a dire che uno più beve e più sta meglio, e dobbiamo togliercelo completamente dalla testa, perché un bicchiere di vino ai pasti può aiutare anche la digestione, perché stimola un pochino la secrezione gastrica, quindi gli enzimi gastrici, e aiuta a digerire. Quello che non è vero invece è che il vino fa buon sangue, o meglio, anche lì un bicchiere non lo so se può far buon sangue, l'etilista sicuramente non ha un buon sangue, anzi si determina proprio uno stato di anemia legata molto spesso anche alla carenza alimentare che si associa con l'etilismo, perché quando uno beve in eccesso tende poi praticamente ad allontanarsi anche da un'alimentazione corretta. Difatti l'etilista cronico, il prototipo proprio dell'etilista cronico, è magro e maciato, diciamo, nel suo aspetto. L'altra cosa, oggi si usa il termine fake news, è che l'alcol riscalda, cioè i paesi nordici e il nostro nord, soprattutto il Trentino e Veneto, utilizzano molto fare colazione, la colazione al mattino con il grappino, proprio perché per la falsa credenza che l'alcol riscalda. L'alcol riscalda al momento perché determina una vasodilatazione, però questa vasodilatazione ti fa perdere calore allo stesso tempo, per cui molto spesso c'è bisogno del secondo grappino poi per riscaldarsi, quindi il secondo, poi dire il terzo, e da lì poi da cosa, come si suol dire, nasce cosa. E l'altra notizia falsa è l'alcol che disseta, cioè io mi disseto, mi bevo un bicchiere di vino per dissetarmi, ed è sbagliato, cioè è sbagliato anche quello, perché quella che disseta effettivamente è l'acqua, perché il vino in quel momento ti può dare magari una sensazione di gradevolezza, di freschezza, diciamo, nella bocca, però il vino, parliamo sempre di eccessi, determina invece una disidratazione, quindi più che far passare la sete la fa venire, proprio perché il vino e l'alcol in generale va a bloccare un ormone, che è l'ormone antidiuretico, che è quello che poi alla fine fa produrre più urina. E ne sa qualcosa chi ha provato quella sensazione di ebbrezza alcolica, che molto spesso deve scappare in bagno. L'altra cosa, dare il bicchiere, almeno adesso non lo sentiamo più, però in passato, così quando uno sveniva, quando uno si sentiva male, o gli si davano i sali oppure gli si dava il bicchiere di cordiale, così si riprendeva.
Si
rianima. E niente, cioè quella chiaramente è un'abitudine da togliere completamente, perché quella lì, cioè, determina invece, cioè, uno stato di shock, uno stato di malessere, non fa altro che peggiorare e ancora il malessere. O che l'alcol dia forza, cioè l'alcol dà forza, torniamo lì, cioè se uno lo accompagna con un buon pasto, con una buona alimentazione, probabilmente darà pure forza, ma un buon bicchiere. Io penso che se uno vuole combattere con qualcuno e vincere, se trovi un ubriaco, cioè vinci facilmente, perché il suo stato di instabilità, cioè, determina praticamente che basta toccarlo, cioè, quindi no, non credo che l'alcol possa dare la forza. Quindi cioè, tornando alla domanda originale, anche la nostra cultura, la cultura sana mediterranea, ci porta, dico, all'utilizzo di un buon bicchiere di vino, di un aperitivo, ma non di una serie di aperitivi, o bere soprattutto quando non si fuori dai pasti, o l'abuso, che chiaramente fa male. Cioè l'unico dato, diciamo, scientifico è quello che dicevamo prima, di una riduzione riduzione del rischio cardiovascolare del buon, del singolo, del bicchiere di vino nell'ambito delle due unità, come dicevamo, due bicchieri, tre bicchieri nell'arco della giornata. Io volevo poi rivolgere e intervenire anch'io nella discussione con Walter e chiedere questa opera che loro svolgono, cioè lui mi ha inserito come volontario, devo dire che mi forse era un pochino un rimprovero che mi stava facendo tra le righe, perché io sì sono un volontario sostenitore, però purtroppo un po' per impegni di lavoro, di famiglia, non sono un volontario attivo nell'associazione.
Ne avessimo di volontari come te stavamo tranquilli.
Quindi volevo chiedere la sua percezione dell'attività dell'associazione in questi anni che, come dicevo prima, meritoria per tanti aspetti, soprattutto di sensibilizzazione, ecco, la percezione sua della effettiva opera che ha potuto svolgere in questi anni in termini proprio di riscontro di risultati, cioè in termini di riduzione di incidenti, in termini di riduzione di salvaguardia di vite umane, ecco, anche se chiaramente quella è una cosa che non possiamo quantificare, però sicuramente statisticamente si può vedere cosa succedeva prima e cosa succede alla luce della loro opera, dello svolgimento della loro opera.
Guarda, Rocco, diamoci del tu, perché appunto siamo amici, siamo iscritti insieme all'associazione, quindi siamo in confidenza. Ti dico una cosa, io spero e credo in questi 18 anni di attività, e ripeto, avendo incontrato tantissimi ragazzi dove l'esponenzialità della morte era altissima tra di loro, devo dire che non certo grazie a Walter Gabellone, ma grazie a tantissime associazioni, a persone come me, come i miei collaboratori, te pure, no? Perché comunque quello che stai facendo tu è sensibilizzazione, voglio dire, lo fai anche tu quel lavoro là. Noi siamo riusciti ad ottenere una parte, perché un'altra parte va attribuita alla riduzione delle mortalità, c'è stata, ma non certo soltanto per l'opera nostra, né per l'opera diciamo della buona volontà della gente. Molti hanno capito che bisognava invertire la rotta, perché si stava arrivando a una strage, cioè nel 2000 avevamo 10.000 morti per incidenti stradali in Italia. Oggi ne contiamo 3.300 circa, quindi c'è una riduzione di 6.700 morti, voglio dire, sono tanti, no? E quindi per me, come stavo dicendo prima, sono riuscito io personalmente a salvarne uno. In 18 anni ho vinto una battaglia, perché comunque una vita umana non ha prezzo. Detto questo, posso dirti che tanti vantaggi in queste riduzioni sono dovuti sì al parlare delle associazioni, alla sensibilizzazione, a tutto quello che vogliamo, ma molti aiuti li abbiamo avuti dalle auto, che sono state più sicure, sono dei mezzi che oggi hanno molti ausili innovativi, dove tanti incidenti sono stati evitati grazie alla loro come dire, difesa, no? Dell'essere umano. Quindi questo è importante e va detto. Io collaboro a livello nazionale con tantissime associazioni, cioè ci scambiamo informazioni, tempo fa abbiamo fatto anche delle videoconferenze online a livello nazionale, cioè parlavamo con la Sardegna, parlavamo col Piemonte, con la Campania, c'erano tanti amici che come me hanno le associazioni, abbiamo creato questo forum dove ci scambiavamo impressioni, no? Ci scambiavamo consigli per cercare qual è la strada migliore per ottenere dei risultati e poi anche per essere propositivi a livello anche parlamentare, cioè da non certo dalla piccola associazione che ha Walter, ma associazioni come Familiari Vittime della Strada, che è un'associazione importante a livello nazionale, associazioni come la Fondazione Guccione del mio amico Giuseppe, voglio dire che a Roma, faccio un esempio, molti non sanno, no, Rocco, della nostra realtà e del lavoro svolto. Se noi andiamo a Roma, presso i locali dell'ACI a livello nazionale, c'è l'amico Guccione che ha ricevuto una sala dove può operare come associazione, e io questa non ce l'ho nemmeno a livello locale, non dico grande, ma manca una stanza di 2 metri, perché non ce la possiamo permettere in quanto non abbiamo introiti come associazione, non siamo un'associazione che può ricavare denaro e non vogliamo nemmeno noi ricavarlo, perché quando c'è il denaro non si va avanti. Noi siamo vissuti 18 anni proprio perché non abbiamo gestito soldi. Detto ciò, l'amico Guccione a Roma ha fatto un manifesto, tant'è che con lui parlavamo di sentinelle, c'è stato un periodo che parlavamo di sentinelle a livello locale, no? Di creare dei punti di riferimento a livello locale per avere sott'occhio il territorio e denunciare denunciare intendo non andare dal magistrato, ma a livello proprio dell'opinione pubblica, denunciare situazioni di emergenza e di pericolo che vanno affrontate all'istante. Non si può procrastinare se un incrocio produce un morto alla settimana, faccio per dire, quindi là bisogna intervenire subito al di là della burocrazia. Tanto è, apro una parentesi, l'ultimo incidente che abbiamo avuto purtroppo a Nardò, e Nardò sta piangendo di nuovo delle vittime. Nel giro di 2 anni abbiamo perso 4 ragazzi, voglio dire, non è, sono noccioline. Quindi qualcosa è dovuta sicuramente ad altri fattori, ma in alcuni c'entra anche la strada, voglio dire. Allora, se ci sono dei correttivi da fare in queste situazioni, vanno fatte. Tant'è che io domenica mi sono permesso, dato che parlavamo prima la collaborazione con le istituzioni, no? In effetti si stabiliscono anche rapporti umani con chi pensiamo che non è avvicinabile. Io, grazie a Dio, ho avuto la fortuna in questi anni di incontrare persone che non mi hanno mai chiuso la porta in faccia. Ho sempre avuto la porta aperta quando sono andato a parlare, mi sono posto anche in una maniera molto educata e abbiamo ottenuto tante rotatorie in provincia di Lecce. Alcune di loro le abbiamo ottenute perché le abbiamo segnalate noi. Poi c'è sempre la persona di turno che si mette la medaglietta al petto. A me non me ne frega niente le medaglie, l'importante è che facciano. È importante che facciano quella struttura e che dia quella sicurezza dove noi avevamo già focalizzato l'input di intervento. Tant'è che, ripeto, abbiamo chiesto proprio domenica scorsa, lunedì mattina, ho inviato una PEC al presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, che ringrazio infinitamente perché è un ragazzo che
l'abbiamo
sa ascoltare.
Abbiamo letto sui giornali questa notizia.
Sa ascoltare, dove chiedevamo in quel tratto una rotatoria urgente perché è un tratto molto trafficato e di livello importantissimo, in quanto collega un'arteria che arriva da Taranto verso il Basso Salento, quindi molto trafficata, e lì purtroppo è oggetto di seri pericoli quel tratto là. E poi c'è un pezzettino che va illuminato, infatti l'illuminazione pubblica arriva proprio a quell'incrocio là, poi si interrompe. Ho chiesto se poteva fare questo sforzo e arrivarlo lì, così come cercare di finalmente di dare luce alla strada che conduce da Santa Maria al Bagno a Galatone, dove ci furono una strage di altri 7 ragazzi che morirono là. Io un po' di pali sono riuscito ad ottenerli, ma sono spenti ancora, cioè non si capisce come mai non vengono accesi, eppure insistiamo sempre, sproniamo per cercare la sicurezza anche su quel tratto di strada. Quindi le sentinelle che noi proponevamo con Giuseppe Guccione circa 10 anni fa, si parlava di questo, era per ottenere appunto dei riferimenti in ogni località, persone di buona volontà che non c'è bisogno che stiano sedute con noi, ma che ci siano.
Mi ricordiamo che state ascoltando le pillole di salute su Radio Centrale, sono le 19:48 minuti, Gianfranco Esposito in regia, adesso tocca gli stadio Roberto Vecchioni, scusate, con Strano Amore.
Sembra non finire, quando lo svesto lo rivesto e poi lo metto a letto, e quelle lettere che scrive poi non sa spedirmi, forse lasciarlo sulle scale è un modo di salvarmi. E tu che hai preso in mano il filo del mio treno di legno, che per essere più grande avevo dato impegno, e ti ho baciato sul sorriso per non farti male, e ti ho sparato sulla bocca invece di baciarti, perché non fosse troppo lungo il tempo di lasciarti. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. L'alba sul Danubio a Marco parve fosforo e miele, una ragazza bionda forse gli voleva dire che l'uomo è grande, l'uomo è vivo, l'uomo non è guerra, ma i generali gli rispondono che l'uomo è vino, combatte bene
comprare il nostro giornale, gli altri lo teniamo fermo tanto per parlare. Ed io pensavo, ora gli dico, sono anch'io fascista. Ma ad ogni pugno che arrivava dritto sulla testa, la mia paura non bastava a farmi dire basta. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore. Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
È arrivata in studio una prima domanda. Vi ricordo che per interagire con noi potete contattarci tramite WhatsApp al 328 80 20 680. La domanda per il dottore Luci: quanto incide l'assunzione di alcol sui riflessi quando si ha la guida di un'automobile e quale percentuale non ne altera invece i riflessi?
Allora, una bella domanda. Allora, ringraziamo il nostro radioascoltatore che ci dà l'opportunità.
Radioascoltatrice.
No. Radioascoltatrice, mi dicono, che ci dà l'opportunità praticamente di stigmatizzare ancora una volta la necessità di evitare. Ora, riguardo ai riflessi, cioè basta già poco, una gradazione, diciamo un'alcolemia tra 0,2 e 0,4 per 100 ml per determinare già uno stato, diciamo, di euforia, di un rallentamento dei riflessi. Ora, se noi valutiamo quella che la legge oggi ci dice, che entro 0,5 non vi è sanzione amministrativa nel momento in cui si fa l'alcolemia o nel momento in cui si fa la prova, la classica prova del palloncino. Però, ecco, il messaggio che noi vogliamo dare, e penso sia sensato, che per mettersi alla guida della macchina non bisogna assolutamente assumere alcolici. Un messaggio che deve essere rivolto sia agli adulti, ma soprattutto ai giovani, agli anziani, adulti nel senso che uno che guida è già adulto, ecco, certo. Quindi dovrebbe già ragionare, ma dato che adesso ci sono le Vespette, i Vespini e varie macchinette anche che guidano quelli non patentati o neopatentati soprattutto, cioè deve arrivare il messaggio dell'alcol zero, cioè nel senso che se uno si deve mettere alla guida di un qualsiasi autoveicolo o motoveicolo, cioè deve evitare di assumere sostanze alcoliche.
Famoso Bobby, ci deve essere qualcuno che non beve.
Sì, e difatti, cioè quello mi ha anticipato Roberto, cioè adottare quella che è la consuetudine che ci viene dai paesi nordici, dall'Inghilterra in particolare, in cui si va alla ricerca di un amico che per farlo entrare nella compagnia che sia astemio. Allora, la compagnia che ha un amico astemio è fortunata perché gli altri possono bere sempre, altrimenti devono fare a turno e farlo in genere a turno proprio per evitare questo. Quindi ripeto, i riflessi vengono attutiti già con una percentuale di alcolemia piuttosto bassa, le sanzioni amministrative scattano a partire da 0,5 nel momento in cui c'è la positività o l'alcolemia 0,5%, ma il messaggio deve essere quello che la guida di auto o motoveicoli o qualsiasi natura, anche le biciclette, è bene evitare assunzione di alcolici almeno nelle 5-6 ore prima.
Almeno. Vorrei aggiungere una cosa, Rocco. Hai sottolineato infatti le macchinine e quant'altro. Io vorrei spiegare un attimo che ancora non sono legalizzate quelle motorette elettriche che circolano in città. Queste motorette non devono circolare sull'asfalto. Non possono. Non sono normalizzate, così come non è normalizzato ancora lo scooter e il monopattino, no? senza targhe e quant'altro. Cioè questi mezzi devono circolare nelle zone appropriate.
Cioè motorette elettriche, tu intendi quelli che hanno
No, quelle sono normali, anche perché hanno una targa. No, io parlo proprio di quelli ausili, appunto, per le persone non autosufficienti, no? Perché pensano che con quelli possono andare a fare la spesa, circolare sull'asfalto. No,
infatti è pericoloso. Sono pericolosi perché a volte non conoscono neanche
il codice della strada. Voglio dire, ma poi non hanno gli ausili, non hanno frecce alcuni, no? Cioè non ci sono quelle condizioni che possono transitare, e quindi transitano tranquillamente sull'asfalto, cosa proibita. Quindi attenzione, magari loro non lo sanno, ma un figlio, un parente, un amico che ci ascolta magari lo può suggerire, no? Per dire attenzione. Tant'è che io mi ricordo un amico che purtroppo non c'è più, è deceduto a causa di un male, gli regalai un giubbino che avevamo noi, quelli delle, quelle con le bande fosforescenti, no? E gli regalai questo, dissi: guarda, fa una cosa, tu con questo non dovresti circolare. Dice: a me che mi dà da mangiare, io solo sto. Voglio dire, hanno anche questo problema. E allora gli dissi: guarda, io te lo regalo, non te lo dovrei dare, ma mettilo almeno dietro il sellino in modo che ti possano vedere.
C'è per essere visto.
Walter, nel corso di questi anni avrai assistito, anche se non direttamente, a centinaia e centinaia di incidenti. Oltre all'alcol, volevo sapere quali sono gli elementi scatenanti nella maggior parte dei casi.
Mi avevo preparato il biglietto. Allora, intanto devo dire che i fattori scatenanti sono, appunto, al di là dell'euforia che uscendo dalla discoteca si comportano ancora a passeggio nella circolazione, a rientrare a casa e quant'altro, perché dovrebbero avere, e qui apro anche un'altra parentesi, questa è l'esperienza appunto di tanti anni, di quanto ci fu un amico di Ferrara che propose al Parlamento, al Ministero, Ministero della Infrastrutture, propose la Camera, adesso non ricordo il nome, che ho passato, del 2008 era, e propose un progetto dove si doveva creare nella discoteca una stanza quasi disintossicante,
di decompressione.
Usiamo un termine così più pratico, una cosa del genere, no? Che riusciva a farli rilassare per poter essere nelle condizioni di rientrare a casa o di cioè, con un controlli medici, quant'altro. Cioè, proprio una camera, non se n'è mai più parlato. Cioè, le cose da fare ci sono e si potrebbero fare, e potrebbero essere veramente degli aiuti a chi non ne può fare a meno di andare in discoteca a sbronzarsi, a sballarsi e quant'altro. Quindi questa è una cosa. La distrazione, caro Roberto, è uno dei fattori principali. Si guida male, perché mentre si è alla guida e si continua a fumare in macchina, 3-4 persone,
ed è vietato
tu,
per legge.
Tu viaggi adesso, da solo, è inutile che fai col
adesso
pollice.
C'è la legge che vieta l'utilizzo di fumare.
Siccome lui è un fumatore, io ogni tanto lo riprendo.
Era dopo l'ultima trasmissione che abbiamo fatto la settimana scorsa.
Ah, sono contento, finalmente. Io gli ho rotto le scatole per un po' di anni, abbiamo lavorato insieme. E quindi
l'obiettivo l'abbiamo raggiunto.
Il
nostro obiettivo era quello di salvare una.
Ci siamo già riusciti con lui, che era molto ostica questa battaglia. E quindi la distrazione, diciamo, avviene attraverso tanti fattori, no? Pensate, per esempio, l'uso del cellulare spasmodico, ormai si cammina e si guida con il cellulare in mano, la sigaretta nell'altra mano e il ginocchio alla guida. Non faccio dei riferimenti, ma ci sono delle cose orrende da vedere anche nella nostra Nardò. E guardare queste situazioni a me fa molta rabbia, perché poi possono succedere delle situazioni bruttissime, no? E quando sono cose evitabilissime, fermati in un angolo, accosta la macchina, rispondi al cellulare, ma io ti dico di più: spegni il cellulare quando sei in macchina, così hai evitato quel fastidio di essere interessato da un oggetto che ti distrae, che è la distrazione.
Vabbè, ma ci sono anche i Bluetooth che si possono utilizzare, le cuffiette.
Io ho da dire su queste cose,
però almeno voglio
sono
dire, almeno
dei deterrenti che aiutano, però ho da dire anche su questo, e se voi fate riflessione mi direte: hai ragione. Perché quando poi parlo, non è che parlo perché ho letto, perché parlo
per esperienza,
no, mi metto alla prova, vado a farle io queste cose, mi metto in campagna in una zona dove non c'è pericolo e vado a vedere queste cose qua. Quindi il problema delle ausili in macchina non sono proprio raccomandabilissimi, il fatto del Bluetooth, la viva voce così chiamata, perché se fate riflessione la viva voce vi porta a guardare il cruscotto della macchina, fate una riflessione mentre parlate con la persona, tende la vostra persona ad interloquire con quello strumento, cioè va a rivolgersi quasi sia c'è la persona là. Quindi se fate la riflessione vi accorgete che questa cosa la fa. Mentre consiglio le cuffie.
Ringraziamo Walter Gabellone, presidente dell'Associazione alla Conquista
Grazie
della Vita, il dottor Rocco Luci. L'appuntamento è per venerdì prossimo con Pillole di Salute su Radio Centrale. Ringraziamo Gianfranco Esposito alla regia e Antonio Spagnolo per le foto sempre disponibile. Grazie a tutti, buonasera.
Grazie e buona serata.
Avete ascoltato Pillole di Salute con Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci. Benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica.